on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On The Road. On The Road che quest'oggi è in Senegal. La puntata odierna presenta alcune pagine del viaggio in Senegal dello scorso ottobre di alcuni ascoltatori di Radio Popolare. Tralasciamo le pagine sull'isola di Gorée, da cui tra il XVII e il XVIII secolo partivano i tanti africani che sarebbero diventati schiavi nelle Americhe. E saltiamo anche le pagine sulle palestre a cielo aperto sul lungomare cittadino, dove centinaia di uomini e donne castigano, il più delle volte a tempo di musica, corpi che promiscuamente si mostrano ottimamente torniti o fruitori di taglie XXL. Ci soffermiamo invece sulla pagina del diario che circonda una serata musicale lungo la Corniche des Almadies. È un open mic alle 19, microfono aperto a tutti coloro che vogliono esibirsi. Alle 21, jam con artisti professionisti. Definire l'organizzatore e presentatore della serata un entusiasta è troppo poco.
Je m'appelle Mohamed Lamine Souma. Je suis impresario avec les orchestres. Je suis communicateur d'investigation. Je suis communicateur. Je suis journaliste.
Expliquez-moi qu'est-ce que c'est ce soir.
Ce soir, nous avons une académie qu'on appelle JAM, section JAM Sénégal.
Stasera abbiamo un'accademia che si chiama JAM Sénégal, che permette a tutti gli artisti di raggrupparsi in questo locale, sulla Corniche dell'Almadie. Questo permette anche di promuovere gli artisti, di promuovere la cultura africana. Qui vengono artisti di tutte le nazionalità, gente che poi sarà famosa nel mondo. Stasera JAM Sénégal ha visto la grande delegazione dell'Italia che sta viaggiando in Senegal. Ha potuto ascoltare Claudio, poi sono io, che ha parlato ai popoli del mondo e ai senegalesi. Noi saremo in partenariato e noi vi ringraziamo ancora. E grazie all'Italia che molti nostri africani non sono morti nel mare.
Noi ringraziamo quand même perché noi siamo sorti in Italia. C'è grazie all'Italia che molti africani non sono morti nel mare.
Io gli faccio notare che oltre a quella che lui chiama delegazione italiana ci sono gente di molti paesi.
Beaucoup de pays ici ce soir à jouer.
Ouais, parce que tous les artistes, tous les mercredis, c'est comme ça.
È così tutti i mercoledì, paghi 3.000 sefa, 5 euro, per entrare, puoi bere ed aiuti la cultura. Tutti gli artisti che sono qui sono interessati a dare una nuova vita alla musica africana nel mondo.
C'est pour cela que je dis que si vous avez vu ici, tous les musiciens sont là, c'est pour essayer de redonner la nouvelle vivrière de la musique mondiale africaine, la main dans la main pour les différents festivals.
Vous avez dit qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui viennent en Italie.
In questa sorta di comizio concitato che tiene dal palco, gli faccio notare che ha parlato anche di molti senegalesi che vengono in Italia, gliene chiedo conto.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'Africains en général. Qui prend vers la Libye.
Sì, molti africani cercano di venire in Italia partendo dalla Libia e voi italiani avete sempre cercato di salvare noi africani. Non ci avete lasciato affogare nel Mediterraneo. Dio vi ricompenserà. Che l'anima di Berlusconi riposi in pace.
Che l'anima di Berlusconi riposi in pace.
Merci beaucoup.
Merci. Buona grazie, merci. Vive l'Italia, vive la cultura. Merci au gouvernement italien. Merci à la délégation qui sont là parce que si vous voyez que la délégation, nous avons Luigi et Anna et Katia et Angela et nous avons le Pachetti et nous avons Claudia et nous avons Guy Prestia et nous avons Daniela. Merci à tout le monde.
Beh, il nostro viaggio in Senegal, perlomeno la prima sera, è stata così. E come avrete capito, Luigi, Anna, Katia, Angela, eccetera, eccetera, citate da Mohamed, erano la delegazione italiana. Cioè eravamo noi che eravamo lì seduti, ci bevevamo un drink e siamo stati assurti a titolo di delegazione. Come tutti i viaggi di Radio Popolare, quello in Senegal è stato un viaggio caratterizzato dagli incontri, non tutti al fulmicotone come quello con Mohamed. Non sono mancati, certo, scampoli del viaggio dedicati alla natura, come l'escursione nella Riserva Nazionale degli Occelli di Djoudi, un parco lungo le rive del fiume Senegal, dove vivono 400 specie di uccelli, tra cui una foltissima colonia di pellicani. E giusto mentre ci si dirigeva verso il parco, abbiamo trovato il tempo di passare una mezza giornata a Savoigne, una località in mezzo al niente. Prima e dopo di questo borgo, per decine di chilometri, il nulla, tranne qualche arbusto. È qui che Emanuele Zanaboni, religioso dell'Ordine dei Fatebene Fratelli, originario di Codogno, nel 1996 fondò la comunità di San Biagio, che include una scuola professionale dove i ragazzi realizzano statuine in gesso, intagliando per esempio i pastori per i presepi, ma anche statuine di calciatori del nostro campionato. Dal 2009 al suo interno c'è anche una sezione femminile, dove le ragazze partecipano a corsi di cucina e laboratori di ceramica. A tutto questo si aggiunge anche una parrocchia, nata proprio con l'obiettivo di tenere almeno i più giovani lontani dai guai. Luoghi aperti non solo ai cristiani. I fedeli musulmani, che nella zona di Savoigne sono la netta maggioranza, sono stati sempre coinvolti in tutte le attività. In quest'oasi, in mezzo al nulla, abbiamo incontrato Augustin, il figlio adottivo di padre Zanaboni, che oggi gestisce la struttura.
Augustin, buongiorno.
Buongiorno. Siamo a Savoigne, un villaggio al nord del Senegal, vicino alla Mauritania.
Diciamo, per chi c'è stato, quasi a metà strada tra Saint-Louis e il parco
dove ci sono gli uccelli.
Di chi ha creato questo spazio?
Qui siamo al centro San Biagio, Saint Blaise in francese. È stato creato da un missionario italiano, codognese. Lui diceva codognese doc, che è arrivato da noi negli anni 1982. Io avevo 8 anni. È lui che ha creato la missione, qui non c'era niente, era soltanto Boscalia. Essendo frate dei Fatebene Fratelli, ha iniziato con un dispensario in pieno Boscalia, dove ci sono i pastori poi. La parte missionaria, la parte pastorale cristiana l'ha iniziato qua, ma ha capito subito che c'era anche altre cose da fare, soprattutto per la gioventù. Ci sono quelli che andavano a scuola, ma ci sono la grande parte dei giovani che erano a girare nel villaggio. Allora ha iniziato con loro a fare, noi lo chiamiamo centro giovanile, in Italia lo chiamano oratorio.
Oratorio.
Si è cominciato con questi ragazzi.
L'oratorio non lo ricordiamo come attività ludica per giocare, per divertirsi, sì, eccetera. Il problema è che bisogna anche arrivare alla fine del mese e bisogna anche pensare a vivere. Dare qualche cosa. E il salto è stato questo. Io salto alcuni passaggi intermedi e arrivo a quello che ho visto oggi, cioè a un laboratorio che costruisce delle statue di gesso, giusto?
Sì.
Di gesso, che da una parte hanno uno sbocco sui mercati, immagino, non solo di Ecosolidale, ma anche le statue sacre, immagino, nelle chiese, quelle non sacre,
sì,
e
sì,
nei negozi di souvenir, eccetera. E dall'altra parte, che forse è ancora più importante, ha insegnato a questi ragazzi una disciplina di vita.
Non è soltanto formazione professionale, è anche formazione di vita umana, perché ci sono delle regole che soltanto, io lo dico sinceramente, soltanto un prete li può far uscire dalla sua mente. I ragazzi che lui ha aiutato con questo laboratorio sono formati gratuitamente, ma alla fine del mese hanno un stipendio di ciò che si vende.
Cioè uno viene qua a scuola, impara e ha uno stipendio.
Al primo giorno, alla fine del mese ha un stipendio.
Però tu mi dicevi che è importante che per esempio il ragazzo con quei soldi non se li spenda subito e si vada a comprare un paio di Nike.
No, non è
perché
possibile.
È obbligato per esempio a risparmiare.
Risparmiare, questo è obbligatorio, non si può sfuggire. L'aiuto alla famiglia, obbligatorio, non si può sfuggire. E c'è anche la parte umana, qui ci sono musulmani e cristiani insieme, il rispetto tra cristiani e musulmani. Lui diceva sempre, qui non siamo qua per imparare la religione, siamo qua per imparare un mestiere. Si parla del mestiere, che sia la decorazione, che sia la manipolazione del gesso, che sia la sartoria, soltanto il lavoro si parla.
Senti, niente, tu prima raccontavi un aneddoto molto carino per fare capire proprio questo aspetto qua. Noi sappiamo cos'è il Sacro Cuore di Gesù, sì, per sì. Il musulmano che cos'è?
Per il musulmano c'è un ragazzo un giorno, fa sempre delle salicchie, fra, vieni a aiutarmi, lui gli dice, cosa sta facendo? Io faccio il Cristo con il cuore fuori. I cristiani si sono messi a ridere, ma lui si è arrabbiato subito. Dicevo, ma cosa avete da ridere? Se uno di voi cristiani mi dice il Gesù Cristo con il cuore fuori lo manda a casa, perché deve anche sapere la sua religione. Per un musulmano, se mi dice Gesù con il cuore fuori, io mi va, perché so di cosa sta parlando. Ha già fatto lo sforzo di sapere che Gesù, anche se il cuore è fuori, questo non mi interessa, perché non è qua per imparare la religione.
Senti, ho visto un pastore che aveva in mano un maialino. Non ha creato dei problemi questo?
È lui che l'ha messo. Ha detto, abbiamo fatto un presepe africano. Noi sappiamo quelle della razza ebraica, non mangiano il male. Ha detto, ma se Gesù veniva da noi qua in Senegal, noi cristiani mangiamo il male. Così li portiamo il male come regalo, così mettiamo il male. E l'ha messo.
E i musulmani come l'hanno presa?
Si sono messi a ridere. Hanno detto, l'hanno preso bene, perché c'era uno dei ragazzi qua che aveva offerto un maiale ai suoi compagni di classe, e l'abbiamo chiamato Alfred con il maiale, quindi l'hanno preso così, loro l'hanno scritto Alfred con il maiale, l'hanno preso bene, per loro non ha fatto neanche un caso.
Questo quindi è un centro di formazione, è un centro di produzione. Tu mi dicevi che i vecchi alunni sono diventati gli insegnanti di oggi. Il padre di Codogno, che lo sottolineiamo, se n'è andato un paio di anni fa, se non sbaglio. La proprietà adesso è della curia?
No, è nostro. Noi, che lui ha formato per tanto, è una cooperativa, diciamo.
Ah, non è di proprietà della...
No, lui non ha voluto questo.
Ah.
No, ha detto no, guarda.
Ma il vescovo gliel'ha chiesto?
No, il vescovo lo sapeva già, perché lui l'ha scritto.
Ah.
L'ha scritto al vescovo, lui ha detto, se io volevo, lo facevo per la curia o per la parrocchia. No, non è per la parola, l'ho fatto per questo giovane. Augusto, che sono io, il figlio adottivo, sa quello che deve fare. Quando io non ci sarò più, lui deve continuare, ma guardando gli obiettivi che avevamo all'inizio. Deve continuare questa storia. Quindi, mai, non fa parte neanche della diocesi, non hanno neanche un sguardo da dare su quello che facciamo. E io, per obbligo morale, devo fare quello che mi ha lasciato, perché per me è il modo di rendergli un omaggio, non so dire, perché dopo mi viene l'emozione.
A microfoni spenti, sorridendo, Augustin ci ha confessato che la curia locale aveva cercato di carpire gli immobili e i possedimenti di padre Zanaboni, ma quest'ultimo, da buon italiano, si era premurato di mettere in moto le carte per fare in modo che ciò non potesse accadere, e ci è riuscito. Ora la struttura è in mano a chi ci vive e ci lavora.
Dios me da el fútbol. Pone que si bien la carunya. Vamos a que la yo caulas dangan.
San Luis, situata alla foce del fiume Senegal, si sviluppa in parte su un'isola dove c'è il centro storico più antico, collegato con la terraferma con un ponte, arrivato qui per errore. Avrebbe dovuto finire sopra il Danubio. Nelle strette vie perpendicolari e parallele del centro si può ammirare la tradizionale architettura coloniale, con splendidi palazzi costruiti dal 1659 in poi, anno in cui i francesi sbarcarono in Africa occidentale e dove vi fondarono la loro prima colonia permanente. È in alcuni di questi palazzi che è ospitata la mostra fotografica di cui ci parla Luigi Gavazzi, uno degli ascoltatori della radio che ha partecipato al viaggio.
E il Museo della Fotografia di Saint-Louis, Senegal, MUFO, come lo chiamano, è un'istituzione culturale davvero molto importante e ricca di fascino, artistico e storico anche. È stato aperto nel 2017 ed è il primo museo dedicato alla fotografia in tutta l'Africa occidentale. E oltre che per osservare le collezioni permanenti esposte in rotazione e le mostre temporanee, la visita al museo è una bella occasione per vedere anche all'interno alcuni edifici rappresentativi soprattutto dello stile coloniale francese del XIX e XX secolo. È quello stile che caratterizza l'aspetto cosiddetto creolo atlantico di questa città ed è uno stile che si alterna allo stile urbano più tipico delle città del Sahel. Infatti il Museo della Fotografia di Saint-Louis è un museo cosiddetto diffuso, un museo arcipelago come viene definito in città, che ha varie sedi in una zona molto bella di Saint-Louis, l'area meridionale dell'isola che si trova sul fiume Senegal, sulla quale si allunga la città, su quest'isola si allunga la città. Siamo vicino all'estuario del Senegal e l'isola è separata dall'Atlantico solo dalla Langue de Barbarie. Il Museo della Fotografia di Saint-Louis è prima di tutto un omaggio all'opera di numerosi fotografi africani, passati e presenti. Le raccolte offrono anche uno sguardo sulla storia dell'Africa occidentale con attenzione alle dinamiche coloniali e postcoloniali, viste da vari punti di osservazione, sociali, politici, ma anche estetici e culturali. Devo dire che è stato molto emozionante, per esempio, per me vedere i grandi ritratti di Léopold Senghor esposti. Léopold Senghor è stato il primo presidente del Senegal, presidente poeta, il primo presidente del Senegal indipendente nel 1960, ma anche i ritratti di semplici soldati senegalesi inquadrati nell'esercito francese nelle due guerre mondiali e mandati a combattere in Europa e ai quali non vennero mai davvero riconosciuto né gli onori né i risarcimenti che gli spettavano. Di grande interesse sono anche le esposizioni temporanee, con progetti di ricerca artistici molto sofisticati, belli, e indagini più tradizionali, storiche e sociali. Quando siamo andati noi, in novembre, per esempio, mi aveva colpito parecchio un progetto dedicato alle stazioni ferroviarie della linea che da Dakar arrivava fino in Niger, una linea ferroviaria molto usata nella prima metà del Novecento e che invece nei decenni successivi all'indipendenza purtroppo è stata quasi dismessa o ridotta al solo trasporto delle merci, ma per brevi tratti. E anche molto bello mi aveva colpito un progetto sull'uso simbolico e culturale antropologico dei corpi dei giovani africani, che era stato realizzato da fotografi senegalesi molto molto raffinati, molto indipendenti. E tutto sommato una gran bella esperienza e sono molto contento di essere passato di lì.
Nuova tappa, il delta del Sine Saloum, un territorio inviolato, dichiarato parco nazionale nel 1976, dominato da foreste di mangrovie e possenti baobab, regno incontrastato degli uccelli. Qui gli amanti del birdwatching possono ammirare oltre 250 specie, tra cui pellicani, aironi, garzette, sterne reali, civette, ma anche scimmie, tartarughe, ieni, facoceri, antilopi e manguste. Il Cine Saloon è un mondo sospeso tra terra e mare, frastagliato e mutevole, esteso per oltre 70 chilometri lungo la costa e 35 nell'entroterra. Nel villaggio di Dangan ci siamo imbarcati su una canoa ed esplorando la regione, avendo come colonna sonora solo il fruscio dell'acqua e i richiami dei volatili, abbiamo raggiunto l'isola di Mar Lodge, un posto dove i taxi sono sostituiti da carretti trainati da cavalli e dove riscopri cos'è la generosità. Sbarcando dalla canoa mi si era rotto un sandalo e camminavo come un pirla per non inciampare. Mi si è avvicinato un ragazzo che mi ha chiesto il perché di quella strana andatura. Quando l'ha saputo, mi propone di prendere in prestito le sue ciabatte. Lui ripara i miei sandali e al pomeriggio ognuno riprende le sue scarpe. Detto fatto, visito l'isola con le sue ciabatte e quando torno alla piroga per rimbarcarmi, lui era lì ad aspettarmi con i miei sandali riparati. A fatica riesco a fargli accettare 1000 sefa, circa 1,3 euro per il disturbo. Con le sue ciabatte abbiamo visitato un souk socialista. Lo chiamo così perché quando ci siamo arrivati ad attenderci c'era un drappello di signore, le titolari dei banchetti che esponevano le merci in vendita. Ognuna di loro ha preso uno di noi e lo ha accompagnato in giro per il souk. Niente concorrenza sfrenata, niente gara a chi urlava di più, vera cooperazione. Sempre con le ciabatte avute in prestito, sono stato, sempre con gli altri ascoltatori, in una scuola gestita da insegnanti cristiani. E lì abbiamo incontrato il preside.
Nous sommes ici à Notre-Dame des Îles de Marloch, dans la région de Fatick.
C'est une île, è un'isola.
Oui, c'est une île, dans la commune de Fublard. Ici, nous sommes dans l'école Notre-Dame des Îles de Marloch, ici.
Et nous sommes avec le monsieur.
Le directeur de l'école même, je me nomme Abel Wali Faye.
Quanti bambini vengono a scuola qua? Combien de étudiants il y a ici?
Des étudiants, on a 110 étudiants ici. Et composé de 6 classes. Voilà, 6 classes chacune. La moyenne, c'est 18 élèves par classe.
E ogni classe ha circa 18 ragazzi che studiano. Nella scuola ci sono studenti sia musulmani che cattolici. Mm-hmm. Dall'école, il y a seulement des chrétiens?
No, no, il y a des chrétiens et des musulmans.
Pas de problème.
Pas de problème. Pas de problème. On vit comme ça. C'est la société. Et on vit comme ça. Pas de problème. On est tous ensemble, on est tous parents. Hein? Là, si tu es chrétien, tu as des parents musulmans. Si tu es musulman, tu as des parents chrétiens.
È così nel villaggio, così sull'isola. Se sei cristiano hai dei parenti musulmani, se sei musulmano hai dei parenti cristiani. Quindi non c'è nessun atto rivoluzionario nel fatto che nella nostra scuola ci siano alunni cristiani e musulmani insieme. Gli ascoltatori di Radio Popolare hanno deciso di lasciare l'equivalente dell'iscrizione di un ragazzo a questa scuola. L'anno scorso quanti ragazzi sono usciti da questa scuola?
110.
110?
Oui, 110 élèves.
Uh-huh. Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez. Merci aussi à la Radio Populaire de l'inscription qu'ils ont donnée pour un garçon.
La sera, rientrati dall'escursione sul delta del Cine Saloon, ci fermiamo per dormire a Dangan e dopo cena andiamo a bere un drink nel locale di Henriette, una giovane ragazza senegalese. Siamo in compagnia di
Henriette Bass.
Henriette. Henriette, come prima cosa ti chiedo di raccontare ai nostri ascoltatori dove siamo.
Actuellement nous sommes à Dangan. Plus précisément dans les îles du Saloum.
Siamo in un bar e ci stiamo bevendo un tea punch molto buono. Tu sei la gerente, la proprietaria di questo locale.
Effectivement,
sì, sono la gerente di La Maroise, un ristorante, bar e locanda. Ho anche delle chambres d'hôtes.
J'ai des chambres d'hôtes aussi.
Ma come sei arrivata a gestire questo locale? Era una cosa che fin dall'inizio avevi in testa, era quello che volevi fare o per caso ti sei trovato in questa situazione?
Per essere sincera, no, non era il mio obiettivo venire a gestire questa struttura. Avevo fatto degli studi in marketing e comunicazione e lavoravo a Dakar. È mia madre che ha comprato questo posto. È lei la proprietaria da 35 anni, ma abita a Marloge, l'isola che avete visitato oggi. Gli abitanti di Marloge sono chiamati les Marois. Lei, che è una donna, è chiamata la Maroise. Per questo motivo è da un po' che lo dà in gestione. Durante il Covid è avvenuto che i gestori non ce la facevano ad andare avanti e se ne sono andati. Allora io ho dato le dimissioni dal posto dove lavoravo a Dakar e sono venuta qua.
Non sei la prima donna che vediamo che ha un incarico di gestrice, coordinatrice di gruppi sociali, la tesoriera di un gruppo dove siamo state da un'altra parte. E volevo chiederti proprio su questa cosa qua, se è facile trovare tante donne con incarichi di responsabilità come il tuo.
Pour vous dire vrai, au Sénégal, les femmes sont plus actives.
Per dirvi la verità, in Senegal le donne sono più attive. Ovunque sono le donne che gestiscono. Non è facile, ma cerchiamo di tenere il colpo. Teniamo il colpo. Come donna non abbiamo altri obiettivi che lavorare. Diamo il meglio di noi e otteniamo dei buoni risultati.
C'est pas du tout facile, mais on tient le coup. En étant femme, on n'a pas d'autres objectifs que de travailler, vraiment. On se donne le meilleur de nous, voilà. Et on fait de bons résultats.
C'è qualche discriminazione tra l'uomo e la donna?
È più difficile per una donna.
Difficile per una donna?
Oui. On va dire che
sì, diciamo che c'è una discriminazione, perché a volte, per esempio, quando sei sposata è mal visto che una donna guadagni più di un uomo, ma anche se magari per lui non è un problema, lo è per la sua famiglia, che ti mette i bastoni tra le ruote, e veramente non è facile.
On te met les bâtons sur les roues, e vraiment c'est pas du tout facile.
Perché non puoi guadagnare più di tua moglie, giustamente, se no sei un po' sfigato.
Sì, e tendenzialmente è per signore, per delle donne non sposate che si trovano in questi incarichi?
D'habitude,
c'è un po' di tutto in realtà, perché vedi, io ero sposata e posso dirti che a causa di questa attività che ho avuto problemi di coppia, purtroppo il rapporto non ha funzionato. È un'attività che è un po' mal vista, soprattutto quando sei giovane.
Ma malheureusement, ça s'est mal tourné et voilà. Et c'est une activité vraiment qui est un peu mal vue, surtout quand tu es jeune. Voilà.
Senti, una curiosità invece ti chiedo sui turisti. Che gente è che viene qua? Ha rispetto per i senegalesi? Vuole solo divertirsi? Gli interessa conoscere la cultura, le vostre tradizioni?
Pour vous dire vrai,
dipende, ci sono persone come voi che sono adorabili, che cercano di allinearsi con noi, che non fanno i superiori. A volte vedi persone che vengono qui, ma si capisce che non stanno bene qui, perché ci sono cose che non riescono a capire. Perciò, come gerente, cerco di occuparmi di tutti i tipi di persone. A volte, quando il cliente arriva e vedi che ha buone intenzioni, lo segui. Ma quando capisci che è in malafede, gli stai dietro finché non se ne va.
Voilà, des fois quand le client arrive, tu vois qu'il a de bonnes intentions, tu le suis. Quand il est de mauvaise foi ou autre, tu essaies de le gérer jusqu'à ce qu'il quitte les lieux. Voilà.
L'ultima cosa che ti chiedo è, alzando un attimino il discorso a livello nazionale, vediamo che per esempio per quanto riguarda la politica, le stanze del potere dove si comanda, non ci sono donne in Senegal o sono in misura estremamente minoritaria. Secondo te quanto ci vorrà perché questo deficit venga colmato?
Au Senegal, je crois qu'on n'aura jamais d'égalité.
In Senegal credo che non ci sarà mai questa uguaglianza. La mia risposta è questa: mai. Perché a volte, se vedi una donna in cima, cerchiamo sempre di dire dove sbaglia. Quindi vedere alla gendarmerie una donna che occupa un posto importante è davvero raro qui, perché l'aneddotica dice che la donna deve sempre essere dietro l'uomo. Penso che in Senegal non avremo mai l'uguaglianza. No, non lo credo.
L'aneddote dice chaque fois que la femme doit être derrière l'homme. Alors tout le temps, voilà, je crois que au Sénégal on va jamais assister à ça, vraiment, non, je crois pas, non.
E l'ultima cosa, invece, è una cosa che ci ha molto sorpreso nel nostro viaggio oggi, ma anche gli altri giorni, è questa coesistenza pacifica, convivialità tra i cattolici e i musulmani. Ed è una specificità che non si trova in tante altre parti.
Alors nous, tu sais que la religion a été amenée ici.
Lo sai, la religione è stata portata qui. La popolazione è stata animista in Senegal. Non conoscevamo le vostre religioni. È qualcosa che i bianchi hanno portato qui e ci siamo arrangiati. Ora, per esempio, nella mia famiglia ci sono cattolici e musulmani. A volte si sposano insieme e quindi non possono non amarsi. Noi eravamo qui, è arrivata la religione e ci siamo arrangiati. Ma comunque viviamo relazioni molto sane.
De relazioni veramente sane.
Grazie mille, e il tipance è buonissimo. Mirko Marelli era la guida che ci ha accompagnato durante questo viaggio, soventi frequentazioni in quel del Senegal. Quante volte sei stato da quelle parti, Mirko?
40° viaggio quello con voi.
40°. Sei la persona giusta per chiederti quanto e come è cambiato da un punto di vista sociale e di costume il Senegal nel corso di questi anni.
Diciamo, il Senegal ha una caratteristica nel continente nero, ovvero quella di non aver mai avuto guerre civili dall'indipendenza in avanti e anche di aver avuto alternanza politica, perché il primo presidente Senghor era di area socialista, però a un certo punto è arrivato Ouad che era un po' del centrodestra e adesso c'è Sonko, dopo anche con qualche trasferuglio alle ultime elezioni, e quindi c'è sempre stata alternanza, cosa che ha permesso di avere diverse politiche dal punto di vista sociale, economico, eccetera. Mi viene in mente uno dei cambiamenti grossi che è stato fatto, per esempio da Ouad, un investimento che poi è stato continuato anche dal successivo presidente sulle infrastrutture. Per esempio, mi ricordo i primi anni quando scendevo per il commercio consolidale, abitavo ad Ammarist, un quartiere di Dakar, per arrivare a Medina, circa 10 km, a volte ci mettevo anche 2 ore e mezza, adesso ci si arriva in 20 minuti. Questo sicuramente ha influito molto sulla possibilità di attrarre investitori, di creare forme di commercio e quindi di ricchezza. Poi ogni zona del Senegal è un po' a sé stante, no? Ci sono sicuramente delle sacche un po' più povere.
Certo, la differenza tra una metropoli come Dakar e la realtà urbane, che sono quelle che abbiamo visitato noi, è abissale.
Assolutamente. Per quanto riguarda l'accesso all'istruzione, secondo me ci sono stati grandi miglioramenti, purtroppo non sono mai partiti seriamente dei progetti che sostengano, in grado di sostenere il recupero di molte persone, perché comunque c'è un abbandono scolastico ancora molto alto. Dal punto di vista degli usi e costumi, devo dire che la cosa bella del Senegal è che è sempre rimasto un paese tollerante, sia dal punto di vista religioso, è una repubblica laica con una maggioranza forte musulmana, ma all'interno della quale si vedono ancora oggi, dopo, io sono stato la prima volta nel 99, quindi 25 anni fa, faccio un esempio banale che a noi può sembrare chissà che cosa, però il primo presidente di questa nazione era cattolico, il presidente Abdoulaye Wade aveva la moglie cattolica, lui era musulmano, cose che se ci immaginiamo nella nostra Italia, soprattutto in questo periodo, sono impensabili, e c'è veramente ancora oggi, fa proprio parte del DNA del paese, un'assoluta, cioè una cosa naturale rispettare le idee del prossimo, le convenzioni religiose, eccetera.
Tubab Jalao è un villaggio di pescatori situati lungo la Petite Côte, un fazzoletto di costa affacciato sull'Oceano Atlantico che si estende per circa 100 km a sud di Dakar. Tubab Jalao dista poco più di 40 km dalla capitale ed è facilmente raggiungibile in 30 minuti in auto dal nuovo aeroporto internazionale, inaugurato nel dicembre del 2017 a Ndias, un villaggio da espatriati in cerca di un luogo tranquillo in cui trascorrere alcuni momenti di relax o gli anni della ben amata pensione. Tubab Jalao è caratterizzato da una lunga spiaggia di sabbia fine e basse scogliere. Purtroppo pesanti nubi legate a problemi ecologici minacciano l'integrità di questo scampolo di costa. Oltre al progressivo innalzamento delle acque, unito all'estrazione di sabbia dalle spiagge, il problema più immediato per Tubab Jalao è la costruzione del mega porto di Ndian, che dovrebbe essere ultimato entro il 2026, con la requisizione di 18.000 ettari di territorio costiero, il progetto di dragare i fondali marini fino a 20 metri di profondità e la circolazione di più di 1.000 camion al giorno. Il progetto del porto di Ndian Gen sta rivoluzionando l'ecosistema locale. Su questo tratto di costa vivono da sempre comunità con attività legate alla pesca. Quando il porto entrerà in funzione, il traffico di imbarcazione e altri mezzi di trasporto marittimo, il rumore dei macchinari e le numerose sostanze tossiche, come oli motori e carburanti riversati in acqua, incideranno pesantemente sulla biodiversità e sull'ecosistema di questa località. Se il progetto verrà attuato, la laguna di Ndiongop, una riserva naturale e un parco ornitologico, scomparirà. Le infrastrutture portuali cancelleranno le spiagge e la fauna e la flora in una parte della regione di Dakar, dove è ancora possibile osservare animali selvatici in libertà.
Ishmay ma imagia tu, ishmay ma imagia tu.
Alle nostre spalle Issa, un brano dei Songoy Blues, un disco appena uscito, e in questo brano chiama Issa, che significa fiume in lingua Songoy, in pratica si invita a non inquinare le acque.
Senegal na Niger iriza berinka kirpay sala ni tarfi irga wayanda la kal zaman gina fa ko dubu wayanda la kal zaman gina fa shiben e sari shi manda jibi e sari shi manda kumbi e sari shi manda jibi ji manda kumbi shi manda yala yan a shi manda yala yan
Due villaggi collegati da un ponte, Joal sulla terraferma e Fadiut su un isolotto lungo 500 metri. Un'isolotta costituita da un accumulo di conchiglie che si sono depositate nel corso dei secoli. Joal è un porticciolo scoperto nel XV secolo da alcuni navigatori portoghesi ed è entrato nella storia del Senegal avendo dato i natali a Leopold Senghor, uno dei padri della negritudine, nonché figura poliedrica che ha lasciato un profondo segno nella politica e nella letteratura africana e non. Fadiut, oltre che per essere fatta di conchiglie, è famosa per le sue case a due piani, per le sue palme da datteri e da cocco e per le sue tans, che sono delle deliziose piccole ostriche che si trovano tra le mangrovie e crescono aggrappate alle radici sommerse dagli alberi palétuvier. Dopo averla visitata mentre preparavano il pranzo, ho fatto due chiacchiere con la nostra guida.
Emanuele, buongiorno.
Buongiorno.
Tu parli un italiano splendido e non sei neanche venuto in Italia.
Sì, una volta 12 anni fa per turismo. Sono stato a Milano, Torino, dintorni, volevo scoprire anche il vostro paese bellissimo. E questo mio viaggio mi ha permesso anche di scoprire la neve per la prima volta.
A scoprire la neve, sì. Senti, in questo, dopo mi racconti di dove siamo, ma mi dicevi che per esempio secondo te rischiare la vita su un barcone non ne vale la pena.
No, sì, questa è la mia opinione. Rischiare la vita così per andare in Europa non vale, non vale. Allora, non vale più la pena andare in Italia con una cosa rischiosa, oppure in Spagna. Mettono una settimana per arrivare lì, che magari non dicono mai le cifre che muoiono lì, che la disoccupazione, e questa è la colpa di questi ragazzi che provano ad andare in Europa per trovare una vita migliore. Forse il motivo...
Tu dici, se ti sbatti ce la fai qua a vivere?
Qui?
Eh,
mi sento bene qua, benissimo, bene bene. Perché io non è che faccio solo la guida come lavoro, e fuori dall'isola ci tengo un ettaro di coltivazione, faccio crescere mirio, faccio crescere anche arachide, e nei periodi fuori della stagione piogge io faccio anche ortaggio, ho fatto scavare un pozzo lì, e c'è la famiglia che aiuta.
Ma tu hai una famiglia ricca?
No, non ricca, una ricchezza per me me ne frego, perché io sono abituato alla povertà, sono nato così, cresciuto così, me ne frego. La cosa importante è di avere qualcosa per fare vivere la famiglia, fare crescere la famiglia. Se mi viene la possibilità di costruire casa, sì, va bene, se non la tengo, così.
Senti, noi stiamo parlando in piedi e sotto i nostri piedi è pieno di conchiglie. Dove siamo?
Noi siamo su Azor Fagliuto, sull'isola delle conchiglie. Facendo il tour abbiamo visitato il cimitero.
Sì, ma cerchiamo di farlo capire a chi ci sta ascoltando che non c'è stato, no? Non è una roba di turisti che hanno messo lì due conchiglie. Qua le vie sono fatte, anziché di asfalto, di conchiglie. E tu dicevi che la gente piglia le conchiglie, che sono quelle delle vongole, uh-huh, e le butta nel mare perché?
Allora, il motivo prima era di cercare la roba per cibarsi. E la storia dice che hanno mangiato questi nei corsi dei secoli e buttavano questa roba lì nello stesso luogo, si erano creato così naturalmente un'isola delle conchiglie. Che sotto le conchiglie, sull'isola abbiamo 2 metri di profondità. Dall'altra parte del cimitero, dalla parte più alta, abbiamo 9 metri di spessore che sono state buttate.
Tutte conchiglie una sopra l'altra?
Tutto le conchiglie, anche, mi ripeto, anche i morti sono sepolti nelle conchiglie. Con la barra cristiani, senza barra per i musulmani, una cosa da visitare.
È un villaggio come ne abbiamo visti altri, dove convivono musulmani e cristiani, questo però il 90% cristiani.
Sì, questo villaggio abbiamo la maggioranza che è cristiana, nel fatto che si vive in pace, una cosa rarissima. Guardando anche delle cose che capitano nel mondo, ci sono le guerre religiose. In Africa anche ci sono le guerre religiose oppure delle tribù, qui non c'è. È un popolo che ha capito che riusciamo a vivere in pace, sia la religione degli altri. La cosa importante è rispettare gli altri, sia la sua credenza e anche la sua cultura.
Tu hai figli?
2.
Maschio o femmine?
Maschio.
E se tuo figlio maschio viene a casa stasera e ti dice: papà, mi sono innamorato di una musulmana?
Allora, ne parliamo prima, perché io conosco bene delle famiglie miste. Dopo, qualche anno dopo, arrivano dei problemi. Io posso consigliarlo di stare nella sua religione cristiana, che mi piace molto, che è tranquilla, un po' più aperta come religione, e se insiste lui, io lascio fare la sua vita. Vedi che noi abbiamo una mentalità un po' diversa, capito? Sì.
Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, perché è obbligatoria, questo è un posto che ha dato i Natali a una persona molto importante per il Senegal.
Sì, il primo presidente del Senegal è cresciuto qua, Senghor, uno di questi personaggi che hanno provato di liberare, diciamo, il popolo senegalese della colonizzazione francese. L'abbiamo avuto l'indipendenza nel 1960, e un personaggio importante nel senso che abbiamo parlato dei rapporti tra le religioni, che era cristiano, tra le tribù africane e senegalese, che ha potuto in quel senso di stare di mettere d'accordo il popolo senegalese. Un personaggio eccezionale, brava, brava persona.
Senti, ieri, e questa è veramente l'ultima cosa che ti chiedo, una ragazza mi è piaciuta molto perché ha detto sostanzialmente: in fondo, noi siamo ancora animisti. Sì. Voi ci avete portato il cristianesimo, noi europei. Mm-hmm. Gli arabi ci hanno portato l'Islam. Noi ce lo siamo messi un po' addosso, però dentro di noi c'è ancora l'animismo e la cultura che si porta dietro l'animismo. Sei d'accordo?
Allora, questa è la mia opinione. Questo combinano bene il cristianesimo e l'animismo. Perché nella religione cristiana ci sono le cose positive. Anche nell'animismo ci sono tante cose positive. Non è che dobbiamo, anche se viene qua la religione musulmana e cristiana, non dobbiamo abbandonare, lasciare fuori, buttare l'animismo. Che da noi l'animismo è una cosa che anche che mette d'accordo i popoli. Nel senso che se per caso casa mia abbiamo, noi abbiamo un luogo di culto, in questo luogo di culto si trovano musulmani e cristiani a fare questi rituali, capito? Rinunce, diciamo,
riunisce
anche, sì, i popoli senegalesi.
Perfetto.
Importante, sì.
Senti, grazie mille.
Vi ringrazio.
Vado a mangiare, cosa mangio? Dimmi cosa devo ordinare.
Non so se hanno ordinato pollo, yassa, pollo, oppure c'è bougien, una cosa che vi consiglio di mangiare, buonissima questa cosa.
C'è bougien?
C'è bougien.
Vado.
Grazie.
Grazie a te. Classicissimo, ovvero Immigré di Youssoundour. Durante il nostro viaggio con gli ascoltatori di Radio Popolare in Senegal, sulla strada del ritorno, mentre andavamo verso l'aeroporto, una delle ultime tappe è stata la visita in un centro che accoglie i bambini talibè. A coordinare questo centro c'è Maria, una giovane ragazza italiana.
I talibè sono dei bambini che sono stati ceduti dalle famiglie a delle case coraniche. I preti, i sacerdoti, vengono chiamati marabù. E loro dovrebbero indirizzarli verso la preghiera, gli insegnano il Corano e nient'altro, non insegnano né a leggere né a scrivere, e il problema è proprio questo, che non gli stanno dando un futuro. E oltre a questo devono chiedere l'elemosina tutto il giorno per poter mangiare, e devono portare al marabù dei soldi per vivere, altrimenti questi marabù li picchiano, non gli dà un modo di vivere adeguato se non portano una
certa cifra che il marabù decide.
Sì.
Dormono lì sostanzialmente?
Sì, in situazioni di igieniche molto molto precarie. Vivono in forse 40 metri quadri in 60-70 bambini, non hanno il bagno.
Quanti anni hanno questi bambini?
Vanno dai 4 ai 13 anni, poi le famiglie decidono se riaccoglierli nel loro villaggio o no. Quindi noi nel centro li facciamo lavare, gli diamo la colazione, li facciamo giocare, gli diamo una parvenza di vita normale che ogni bambino meriterebbe.
Li fate lavare mediamente?
Una volta ogni 15 giorni, dipende da quanti container dall'Italia ci arrivano con i vestiti, perché purtroppo non sono mai abbastanza per tutti i bambini che arrivano al centro.
Senti, ma i marabù come vedono il vostro lavoro? Dovete chiedere loro il permesso di accogliere i bambini?
Sì, dobbiamo chiedere il permesso, non tutti i marabù ci permettono di accogliere questi bambini. non tutti i marabù vogliono che noi laviamo questi bambini, perché altrimenti vediamo i segni delle percosse, e non tutti i marabù vogliono che noi li medichiamo e gli diamo le medicine quando sono malati. Dobbiamo sempre passare da loro e diciamo abbassare molto la testa, perché loro possono, hanno il potere su questi bambini e la legge è a loro favore.
Questi bambini sostanzialmente cercano la possibilità di lavarsi, magari di integrare anche la dieta con quello che potete offrirgli voi, ma essenzialmente cercano affetto.
Certo, questi bambini ovviamente sono stati abbandonati dalle loro famiglie che erano molto piccoli e diciamo che non hanno una figura di riferimento adeguata se non questo marabù.
Perché una famiglia senegalese che magari ha un tot di figli di sicuro di più di una famiglia media italiana, sì, decide di dare uno dei propri figli al marabù, in cambio che cos'ha?
In cambio sostanzialmente non ha nulla. Partiamo dal presupposto che la religione in Senegal è molto sentita. Per loro mandare un figlio a studiare il Corano è una scelta molto adeguata per la loro educazione, e soprattutto si tolgono una bocca da sfamare, perché le famiglie qui vanno dai 5 ai 10 figli e sono tutte famiglie molto, che vivono molto in povertà quasi estrema.
Tu da quanto tempo sei lì?
Un mese e mezzo.
Che cosa hai già incamerato? Che cosa ti sei già messa in tasca?
Mi sono messa in tasca, vabbè, l'amore dei bambini, non lo so, le piccole cose, dare importanza e valore alle piccole cose.
Fai un esempio di una piccola cosa.
Questi bambini che, anche se stanno soffrendo, perché noi abbiamo anche una piccola infermeria, e anche se stanno soffrendo perché si sono rotti una caviglia, non piangono e nonostante tutto ti guardano e pensano che tu sei lì per loro. Quello ti apre il cuore tantissimo. Sono maschi, non vedono molte figure femminili, però ti danno comunque il giusto amore e noi lo sentiamo tutto, e questa è una grandissima cosa.
Quanti bambini ruotano intorno alla vostra struttura?
500, più o meno 500.
E ogni giorno possono essere 20, 50, 100, dipende da giornata a giornata?
Sì, vanno dai 100 in su, sì, sì, sì. Vanno, vengono, perché poi hanno, come dicevo, degli orari precisi per pregare, per chiedere l'elemosina. Fino alle 10 ce ne possono essere 300, poi vanno a pregare, si svuota un attimo il centro e poi dopo la preghiera tornano qui da noi a giocare.
A pallone?
A pallone, sì, li facciamo fare varie attività.
Tu hai detto che molto dell'aiuto dipende da quello che ricevete. E chi vuole mandare qualcosa deve fare riferimento a che associazione?
Allora, la Maison des Enfants hanno una pagina sia Instagram che Facebook e una pagina web. La Maison des Enfants.
Begum World Gam. Leila Begum Julinga Mumu Munila Begum Wanga.
Ho finito tutto il tempo a disposizione e avevo ancora un sacco di reperti del nostro viaggio in Senegal da mandarvi. Faremo una seconda puntata. In questi ultimi secondi voglio però ricordarvi i prossimi viaggi di Radio Popolare, a partire da quello dal 3 al 6 marzo in Friuli Venezia Giulia sulle tracce di Pierpaolo Pasolini. E poi dal 1 al 10 aprile un viaggio tra Spagna e Marocco, una traversata arabo-andalusa. A fine aprile abbiamo due viaggi, uno in Serbia e l'altro a Dresda, dal 27 aprile al 2 maggio. Uno scampolo di ex DDR confinante con la Polonia e la Repubblica Ceca, dove è stata scritta una delle pagine più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Noi andremo a scoprire questa capitale europea della cultura, ricca di monumenti, di appuntamenti, con un sacco di incontri. Ma gli incontri ci sono in tutti i viaggi, eh? E incontri eccezionali anche nel viaggio in Brasile, a Salvador de Bahia e nel Maranhão, dal 23 maggio al 5 giugno. Trovate tutto sul sito di Radio Popolare, nella pagina dei viaggi. Ora mi fermo, vi do appuntamento a domenica prossima per un altro viaggio. Se volete risentire questa e le altre puntate, c'è il nostro blog On the Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Un saluto a Claudio Agostoni, a domenica prossima.